Ogni tanto c'è un po' di eco. Buonasera, vi do il benvenuto a nome della Rouge PAC. Il mio nome è Deborah Freeman, sono la portavoce della Rouge PAC a Washington. Getting today's event underway in just a moment, we're bringing people in. Fra pochi minuti inizieremo, stiamo raccogliendo tutte le persone qui nella sala e cominceremo fra poco. Oggi abbiamo qualcosa di particolare da offrire al nostro pubblico, oltre al pubblico riunito a Washington, abbiamo quello riunito in tutto il mondo. E più tardi vi darò un'idea di dove si tengono queste riunioni per ascoltare la conferenza. Come sempre, coloro di voi che stanno ascoltandoci via internet, se avete delle domande da porre al signor LaRouche, le potete mandare via email e io rivolgerò alcune di queste domande al signor LaRouche. Ci sono state domande da parte di varie istituzioni qui a Washington, dall'Europa, e abbiamo anche alcune domande che ci sono state mandate via email. E come sempre raggrupperò alcune domande tutte assieme, perché sono sicura che LaRouche provocherà molte altre domande con la sua presentazione. E non c'è dubbio che l'incontro di oggi è in una situazione molto migliore di quelli del passato. E so che tutti voi siete contenti. Abbiamo molto lavoro da fare. Quindi se tutti si prendono posto, possiamo cominciare. Avremo questa presentazione e poi io tornerò. Vorrei invitare il signor LaRouche sul podio. Applausi.
Thank you.
Grazie.
Thank you.
Grazie.
As you will understand better,
come voi capite, nelle prossime tre ore il soggetto che dobbiamo affrontare oggi è di grande importanza e più tardi lo capirete meglio nella discussione. È un momento nella storia della civiltà che corrisponde e ricorda 1648, il Trattato di Vestfalia. Così come il periodo che iniziò col 1492, il Rinascimento. La questione dell'esistenza della civiltà europea, come oggi. Similmente, così come nel periodo del 1400, l'Europa rischiava di crollare in un secolo buio.
Nel
1648 e subito dopo, la Germania in particolare, che era al centro del conflitto della guerra dei Trent'anni, giunse alla liberazione dalle guerre religiose col Trattato di Vestfalia. È paragonabile al terrore che ci minaccia oggi, alla crisi monetaria, come quella della metà del XIV secolo, una crisi come quella del Medioevo. Oggi diventa chiaro dagli avvenimenti che stanno per avvenire su scala globale viviamo in un dei periodi più terrificanti della storia.
Now, right now.
In questo momento, in queste circostanze, nel gioire per essere usciti dalle guerre dei 30 anni, fu sviluppato in Germania un inno. Poi, nel 1800, nel 700, Johann Sebastian Bach mise in musica uno dei più importanti mottetti. E oggi inizieremo con l'esecuzione che celebrò un grande momento della storia. E perché vogliamo che lo stesso accada oggi, in questo momento di grande importanza per la storia. Disgraziatamente lo facciamo in un hotel, quindi l'acustica non sarà la migliore, quindi non aspettatevi di capire tutta la bellezza di questo mottetto di Bach, Jesu, meine Freude, ma apprezzerete quello che stiamo cercando di fare. E una volta che avremo cantato il mottetto, tornerò a parlare alla conferenza. Sarà una breve pausa.
Oh, Okay, ladies and gentlemen, please just stay seated. They're going to set up the stage.
Signore e signori, restate seduti e ricominceremo con la conferenza di LaRouche tra un attimo.
Once again, let me welcome you to today's event.
E vi do di nuovo il benvenuto alla conferenza di oggi. Dopo le ultime settimane di campagna, è un grande piacere poter dire che i democratici ora controllano sia il Congresso che il Senato negli Stati Uniti. E penso che ci sia un grande riconoscimento sia qui a Washington che in tutti gli Stati Uniti che questa vittoria sia stata resa possibile da LaRouche e dal movimento giovanile di LaRouche che è a lui collegato. Perché in effetti il Partito Democratico stesso non era in gran forma quando è cominciata la campagna elettorale in primavera. La situazione a Washington ora è molto interessante perché per molti di noi che sono qui e che rappresentano LaRouche abbiamo detto ai nostri colleghi democratici a Washington e molti di loro ci hanno risposto che sono perfettamente d'accordo con il signor LaRouche, con la sua politica, ma l'unico problema è che il Partito Democratico non è il partito di maggioranza e quindi non era possibile introdurre le proposte di legge che LaRouche aveva presentato. E questo ritornello l'abbiamo sentito spesso. Ora però il Partito Democratico ha il controllo del Congresso e del Senato, quindi non c'è nessun motivo di non applicare le proposte di LaRouche. E in effetti è quello che mi aspetto, che è quello che accadrà. Il fatto è che il Partito Democratico è importante. Ora che le elezioni sono finite, dobbiamo affermare la realtà, che la situazione, il crollo strategico e finanziario accelererà. Quindi le questioni sul tavolo non sono chi sarà il candidato alla presidenza nel 2008, ma come il popolo americano e questa nazione organizzeranno la propria strada nel 2007, dopo il crack del 2007. E non c'è nessuno che possa affrontare questa questione meglio del signor LaRouche. Gli do di nuovo il benvenuto.
troppo forte.
Parlo più piano?
Fuori troppo meno.
Io l'ho
avvicinato.
Comincerò con alcune osservazioni sulla questione dell'economia in quanto tale, che richiedono molta attenzione. Questo weekend la nostra rivista L'AIR pubblicherà uno studio sull'economia americana e come salvarla, che affronterà alcuni temi che affronterò anche oggi qui, ma sarà un trattato un po' più approfondito di quello che si può fare in una presentazione. E alcune delle cose che dirò qua non le dirò in questo articolo che sarà pubblicato nell'AIR, altre emergeranno dalla discussione. E questo è un tipo diverso di comunicazione. Ci sono tre temi su cui vorrei attirare la vostra attenzione. Uno, l'economia. Sapete che Robert Rubin è il segretario di tesoro sotto Clinton, ha fatto delle osservazioni recentemente, altri anche, in cui non è andato esattamente nella nostra direzione, non ha parlato di una crisi finanziaria, di un crack finanziario immediato, che però diceva, cosa che diceva tempo fa, e non ha proposto alcun rimedio, né come affrontare questo rischio di un crack finanziario che non ha sottolineato abbastanza. Ma è un professionista nel settore bancario, che è il motivo per cui è stato eletto a ministro del tesoro, è una persona molto brillante, molto coraggiosa, ma è un banchiere, non un politico, non è un comandante in capo dell'esercito. Però concordo con lui su un punto, che lui è quello che è e io sono quello che sono, e non ho alcuna obiezione al fatto che lui non stia sottolineando abbastanza il problema e non dia la soluzione, anche se avrebbe una soluzione, perché il suo lavoro è di muovere le cose in avanti, riconoscere che non c'è un'economia felice là fuori, c'è un'economia in uno stato pietoso. L'80-90% del reddito familiare sta soffrendo moltissimo. E qualunque Stato nazionale in Europa continentale è in un processo di disintegrazione, in cui c'è una ripresa in alcune parti dell'America del Sud, ma la situazione in Africa è indicibile. E se gli Stati Uniti crollano, come ho spiegato e spiegherò, crollerà anche la Cina, l'India e il resto del mondo intero. Ci sarà una reazione a catena, non in una depressione, ma in una crisi da collasso generale paragonabile a quella che avvenne in Europa nella metà del Cinquecento, che diede vita al nuovo Medioevo. E alcune nazioni sparirono dalla cartina e un terzo della popolazione morì con la peste nera. Ora affrontiamo una condizione che potrebbe essere così minacciosa su scala globale. Quindi non ho obietto a quello che ha detto Bob, Robert Rubin, perché il suo compito è solo quello di realizzare che questa della nostra economia non è una situazione felice, che ha bisogno di rimedi forti. Ma quegli rimedi esistono, se avessimo la volontà di attuarli. Abbiamo una situazione simile sulla questione del ritiro dall'Iraq. Siamo tutti impegnati, presuppongo, al ritiro dall'Iraq, ma ci sono problemi pratici da affrontare e dobbiamo essere impegnati e preoccupati di uscire al più presto da lì. Ma non abbiamo intenzione di lasciarlo così. Ci sono generali che si oppongono alla guerra e fanno la stessa osservazione. Dobbiamo adottare un processo di disimpegno progressivo per non aumentare il casino che c'è già e che è stato creato dalla politica di amministrazione Bush. Quindi concordo con coloro che dicono il ritiro immediato, ma che dicono anche dobbiamo avere uno schema per il ritiro. E è un'altra questione della stessa natura. Alcuni democratici dicono che sono per l'impeachment, anche noi siamo per l'impeachment, e quindi perché lo dicono? C'hanno quel testone ex democratico che si chiama Lieberman. Ma in generale hanno ragione, perché, come vi diranno, per esempio Conyers, che è presidente della commissione che si inaugurerà e che vuole mettere sotto processo il presidente di fronte a una giuria, ed è chiaro che non ci vuole un procedimento legale corretto perché è necessario per ottenere quello che si vuole fare. Ma non sono al Congresso, non sono al Senato, non sono nella casa dei nella Camera dei Rappresentanti. E per poter attuare l'impeachment bisogna proporlo per entrambi, Bush e Cheney, fino a che questo processo non verrà iniziato. È una questione collegata alla concezione strategica della leadership politica, su quello che bisogna fare, capire il problema che deve essere affrontato, ma anche avere rispetto per il procedimento legale corretto. Quindi parlo come faccio, ed è il mio lavoro farlo. Sono il duro, io, e loro sono i morbidi. E quindi questo è il motivo per cui io torno al punto. Bob Rubin non ha una soluzione. E nessuna delle autorità finanziarie economiche negli Stati Uniti o in Europa occidentale o nel mondo hanno una concezione di come affrontare la crisi finanziaria che si sta sviluppando sul mondo. Nessuno di loro. Io sì. In questo caso è mio compito dire chiaramente qual è la soluzione e spiegare la natura del problema e del rimedio e della medicina richiesta per poter curare un paziente malato. Se non faremo quello che ho detto, se non prenderemo quei passi necessari nel tentativo di affrontare la crisi, la peggioreremo. E se la faremo, la peggioreremo. La crisi tenderà a diventare peggiore di quella del 1929. E avremo un nuovo medioevo, quindi bisogna intraprendere delle misure urgenti ora. La situazione deve essere risolta ora e la medicina deve essere la medicina giusta. La soluzione e il piano devono essere quelli giusti, in modo che ne usciamo vivi e ci liberiamo di alcune delle malattie che ci hanno aggrediti fino a questo punto. Questo è il mio lavoro. Il mio lavoro è dire quello che deve essere fatto, perché altri non sanno cosa fare. Bob Rubin non sa cosa fare su questa questione. Né lo sa l'ex presidente Clinton, né alcuno dei leader, dei presidenti delle commissioni al Senato o al Congresso. Hanno l'ottima intenzione di fare qualcosa, vogliono sapere cosa fare, e il mio lavoro, il mio compito è quello di dirglielo, dire quello che devono fare e sperare che siano d'accordo. per noi e per le generazioni future. Ora, la crisi attuale è una crisi da cui ho ammonito alla fine del 1995, quando fui ospite a una conferenza del Vaticano sulla politica sanitaria. A conclusione di quella conferenza presentai uno documento ufficiale in cui specificai la natura della crisi, in cui la questione sanitaria doveva essere inserita, l'aspetto economico, la depravazione che stava avvenendo e che doveva essere affrontata in tutto il mondo. Pubblicai questa documentazione nella forma di quella che chiamai la triplice curva nel gennaio del 96, lanciando in quel momento la mia campagna presidenziale. Da allora c'è stato un cambiamento in questa triplice curva che ho disegnato nel 95. Dal 95 al 2000 c'è stato un cambiamento. Però quello che ho detto era vero. La realtà dell'economia, soprattutto nel periodo dal 97 e dal Bush 1, è iniziato un processo sotto un folle che si chiamava Alan Greenspan, è iniziato un processo che ha prodotto il declino del reddito fisico e della produzione fisica negli Stati Uniti. Questo declino è stato provocato da un aumento negli aggregati finanziari, perché il sistema della Federal Reserve e altri meccanismi stampavano denaro nel modo più selvaggio possibile sulla base dei cosiddetti derivati finanziari, e quindi si aveva una curva iperbolica dell'espansione degli aggregati finanziari, mentre gli aggregati fisici dell'economia, della produzione scendevano. E nel frattempo questi aggregati producevano finanziari in aumento, producevano anche un aumento degli aggregati monetari, perché le banche stampavano carta, denaro, e perché tutti quanti si affrettavano ad avere qualche tipo di guadagno monetario da questa situazione. Quindi abbiamo avuto un aumento dell'aggregato monetario per sostenere l'aumento dell'aggregato finanziario, e questo ha prodotto la fine del sistema, che è giunto a un punto in cui il crollo della produzione, ad esempio,
nel 2005
non è stato fatto niente per affrontare il crollo del settore automobilistico americano. Il governo non ha fatto niente per risolvere il crollo dell'industria automobilistica e per convertirla dalla produzione di automobili ad altre produzioni. Per esempio infrastrutture in generale, nuovi impianti energetici. Infrastrutture è quello che il governo dovrebbe saper fare bene, che sono un volano tecnologico come quello del settore dell'auto e dell'aerospaziale. Usare questo settore, mantenerlo in funzione, perché ha un potenziale di macchine utensili che può produrre quasi tutto. Usare questo potenziale per rimettere in sesto le nostre infrastrutture e per uscire da una situazione di società post-industriale in cui siamo crollati, di nuovo tornando a una società industriale. Il prodotto fisico aumentato per chilometro quadrato, aumentando anche il reddito dell'80% del reddito familiare negli Stati Uniti, che sta crollando. E il problema è che il Presidente degli Stati Uniti è un folle che non si preoccupa di niente di tutto questo.
doing something good for the United States. Now, what has to be done?
Che cosa va fatto? Per arrivare all'essenza della questione. La prima cosa è non far crollare il dollaro, perché se si svaluta il dollaro oggi in modo significativo, per esempio 20-30%, l'intero sistema avrà un crollo a catena verso un nuovo secolo buio, perché tutto il sistema mondiale dipende dal dollaro, che intrinsecamente non ha un valore suo intrinseco. Il dollaro ha un valore convenzionale, non un valore fisico. Nel 71-72 abbiamo distrutto il dollaro, demonetizzando. Abbiamo distrutto il sistema di Bretton Woods, creando un sistema di fluttuazione libera. Però il punto era che il dollaro veniva ancora usata come valuta di conto all'interno del Fondo Monetario Internazionale. Quindi si è creato un sistema basato sul dollaro, anche se alcune parti del mondo stanno cercando di disimpegnarsi dalla zona del dollaro. Ma non è una fuga che possa funzionare, perché non si può sfruttare il crollo del dollaro se sarete in bancarotta anche voi. È quello, esattamente quello che avverrà se crollerà il dollaro, andranno in bancarotta anche tutti. Quindi la prima cosa da capire è per poter arrivare a una soluzione si impedisce al dollaro di crollare. Come si può fare? In due modi. Gli Stati Uniti intanto devono liberarsi di questo presidente e del suo vicepresidente. Prima cosa. Se volete salvarvi, liberatevi da questo presidente. Liberatevi da questo presidente. Perché le persone che hanno fatto scelte di questo governo sono dei folli. Io farei quello che farebbe il presidente Roosevelt, e se non fai quello non servi a niente come presidente. Se io fossi presidente degli Stati Uniti, o se riesco a ottenere che qualcuno divenga presidente e faccia quello che va fatto, potremmo uscire da questa crisi col potere politico, dichiarando difenderemo il dollaro sui mercati internazionali a condizione che i paesi cooperino con noi nel farlo. Quindi torneremo al sistema di Bretton Woods, che fu chiuso, dissolto nel 71-72, stabilendo di nuovo parità fisse tra le valute, con le altre valute nel mondo, e un nuovo sistema denominato in dollaro ma a tassi fissi. Convertiremo obbligazioni a breve termine in obbligazioni a lungo termine di 50 anni, e in questo modo stabilizzeremo il sistema monetario. A questa base possiamo elargire nuovo credito a 1-2% di tassi di interesse, come credito governativo o con accordi a lungo termine tra i governi. Ad esempio, prendiamo il caso della Germania e della Cina. È un buon esempio, perché la Germania è un partner commerciale sia della Russia che della Cina. Questi paesi hanno sistemi monetari politici diversi, quindi avremo dei trattati dei venticinquennali o cinquantennali a tassi di interesse stabiliti dai governi, per creare nuove linee di credito e finanziare i progetti più importanti, che soprattutto di cui hanno bisogno i paesi asiatici, perché non hanno abbastanza impianti per fare il lavoro che devono fare. Possiamo farlo con crediti a bassi tassi di interesse per produrre i prodotti di cui hanno bisogno in termini di beni capitali. Finanziamo la cosa su una base di 25-50 anni. Usiamo la riforma del sistema monetario, la nuova Bretton Woods, di tassi di cambio fissi per stabilire degli accordi economici di ripresa globale. E faremo anche qualcos'altro. L'origine di questa crisi è così grave ed è Alan Greenspan. Quell'uomo non era per niente bravo. E anche oggi non è bravo. Per quello che c'è che l'ha sostituito, la Federal Reserve, è altrettanto poco bravo.
He may be still follower, for all I know. And when you look at the Ayn Rand,
e quando si guarda,
turned out to be some of the nastiest fascist types of neocons in existence on the surface of this planet.
Ai sostenitori di Ayn Rand,
Alan Greenspan was as
come Alan Greenspan,
no damn good.
È un po' come gli adoratori di Satana, non è buono per niente. Questo è il problema. Abbiamo creato, invece di creare del debito per gli investimenti, per nuovi impianti produttivi, per le infrastrutture economiche di base, per il progresso scientifico e tecnologico, per l'energia nucleare e altre cose necessarie. Invece di fare questo, abbiamo investito nel gioco d'azzardo. Quante parti degli Stati Uniti hanno aperto dei casinò e hanno legalizzato il gioco d'azzardo come sostituto all'occupazione produttiva? Questo è gioco d'azzardo. Da dove viene il gioco d'azzardo? La parola gambling. Quello che abbiamo è un mondo basato su un sistema di gioco d'azzardo, gli hedge funds. Il sistema bancario è in bancarotta perché è collegato agli hedge funds. Siamo al punto in cui gli hedge funds cominceranno a crollare uno dietro l'altro e scoppierà l'intera bolla finanziaria e la bolla immobiliare negli Stati Uniti, che è un imbroglio. Ad esempio in Loudoun County, la contea di Loudoun in Virginia, si prospetta il crack immobiliare più grosso della storia, che avrà degli effetti a catena in altre parti del paese. Questa è la situazione in cui siamo, perché abbiamo creato una massa di debito finanziario nel sistema basato su un sistema di gioco d'azzardo, e invece di essere giocatori d'azzardo onesti, che dopo aver perso tutto, questi giocatori d'azzardo una volta perso tutto chiedono di essere ripagati lo stesso. Quindi quello che faremo, avremo una riorganizzazione finanziaria per salvare le banche. Bisogna salvare il sistema bancario, sì, perché per via della funzione del sistema bancario nel far circolare il credito, nell'organizzare la vita familiare, eccetera. E sono in bancarotta, va bene, le salveremo ugualmente. Attraverso
bankruptcy. Guess where the word bankruptcy came from?
Attraverso un procedimento di bancarotta ordinata. Chiedetevi da dove viene la parola bancarotta.
The federal government now moves in.
Adesso il governo federale potrà intervenire, prendere le banche in bancarotta e le terrà aperte con un ordine del governo federale. Si prende il sistema della riserva federale e lo verrà gestito dal governo federale, creando conti che non possono essere ripagati, e sottoporrà l'intero sistema a una riorganizzazione fallimentare, organizzata. vi diremo che cosa siete autorizzati a pagare, che cosa possiete garantire, che cosa no. Regolamenteremo i vostri deficit bancari e faremo in modo che abbiate dei tassi di interesse normali. Ad esempio, la banca non ha i soldi per pagarvi, ma possiamo decidere con leggi federali che possiamo garantire questi pagamenti e possiamo rinegoziare che la banca che non può ritirare dei soldi perché la banca non ce l'ha può ottenere dei prestiti a tassi di interesse molto bassi fino a che non potrà liquidare. Come fece Roosevelt negli anni 30, cioè tenendo le banche in funzione, proteggendo quelle cose che sono priorità per il funzionamento della comunità. Questo lo possiamo fare. E cancelleremo invece i derivati finanziari e tutti l'esposizione in strumenti finanziari. Li cancelliamo. Le banche sono in bancarotta.
We may end up settling on 20 cents on the dollar for the entire banking system, in terms of financial system, in terms of assets.
In termini di sistema finanziario. E se lo faremo, andremo da una situazione non regolamentata a un sistema ordinato e creando una stabilità a lungo termine, da una crisi a breve termine. Proteggiamo le spese e i conti che devono essere protetti e soprattutto finanziamo l'espansione della produzione fisica. A quel punto non avremo più un problema, perché se teniamo abbastanza persone degli Stati Uniti al lavoro, non da McDonald's, perché il cibo lo potete mangiare anche a casa vostra, nella vostra cucina. Che cosa mangio? Chi mangio?
What's this pouch doing in my hamburger?
Il problema non è insuperabile. E si può guardare a quello che fece Franklin Roosevelt negli anni 30 in un'economia che stava crollando di un terzo con Hoover e la trasformò nella più grande macchina economica della storia, una macchina che salvò il mondo dalla dittatura di Hitler. E fu gli Stati Uniti e la sua partnership con altri paesi, tra cui l'Unione Sovietica, e anche il suo alleato, Gran Bretagna. La Gran Bretagna fu convinta da Roosevelt a combattere Hitler. I banchieri di New York erano a favore di Hitler, lo finanziavano. E Roosevelt gli diede una botta in testa e disse: voi siete per Hitler, adesso lo combattete insieme a me. Quindi li ha costretti, che furono di fatto gli autori del sistema nazista nel Regno Unito o in Francia o tra i banchieri americani, tra cui il bisnonno del presidente attuale Prescott Bush, che personalmente firmò l'ordine che portò il denaro al partito nazista, il prestito che impedì al partito nazista di crollare economicamente. Quello era il bisnonno del nostro presidente Bush, un altro che ammazzava i turisti. Non è un gran materiale presidenziale questa famiglia. La questione qui è che possiamo, come governo, e ci vogliono delle congiure fra i governi nel mondo e che potrebbero essere d'accordo con noi. Questo ci porta a un'altra questione. Siamo coinvolti adesso in un crollo generale in cui l'ammontare di debito impagabile, sempre più impagabile, ha raggiunto un punto in cui la crisi immobiliare e ipotecaria statunitense è giunta alla fine della strada. Stiamo cercando di risvegliare alcune industrie negli Stati Uniti al fatto che non c'è una prosperità, che il sistema sta per crollare e potrebbe avvenire questo crollo in ogni momento, ogni giorno, ogni pomeriggio. E se il governo americano continuerà a agire come sta facendo, avremo un nuovo medioevo. Ecco perché devo fare qualcosa. Ora il problema psicologico è che la gente è attaccata al denaro. Per esempio, i britannici hanno una teoria sul denaro. Questa è l'idea folle del mercato.
I soldi, se sono soldi di carta, di moneta, i soldi non hanno un valore, la moneta non ha un valore intrinseco, nessun valore, è un contratto, soprattutto oggi, dai tempi del Medioevo, anzi in realtà dalla Grecia antica già, soldi sono sempre come, con il concetto di valore faceva sempre parte dell'imperialismo. Una volta non si chiamava imperialismo, in Grecia si chiamava il sistema oligarchico. Il sistema oligarchico, e questa è la forma che prende negli Stati Uniti, questo è quello che vediamo dentro la leadership del Partito Democratico. Vediamo persone che gestiscono la campagna democratica, Howard Dean per esempio, capo del partito, che guardano le persone come Felix Rohatyn, che è un fascista da tutti i punti di vista. Lui ha finanziato Pinochet in Cile, non è proprio un democratico, uno che finanzia la presa del potere di Pinochet. Quindi queste persone hanno detto: noi miriamo al 3% più ricco della popolazione per finanziare la campagna democratica. Io ho detto: questo è sbagliatissimo. Loro hanno detto: noi faremo lo stesso. Quindi la campagna, la macchina politica dei democratici, soprattutto con la Democratic Leadership Council e Dean, sono andati in questa direzione, prendere i soldi. Soldi da chi? Dal 3% più ricco delle famiglie degli Stati Uniti. Qual è il problema negli Stati Uniti? Il vero problema è l'80% della popolazione, quelli non i più ricchi, ma l'80% meno ricca. Una volta basteva essere nel 20% più alto, uno stava bene, adesso bisogna essere 10% più alto. Quindi i democratici si sono orientati verso il 3% più alto. Dove prendere i soldi per fare la campagna? Quindi i democratici perché volevano lavorare con Felix Rohatyn? Perché volevano i soldi che lui poteva portare, e così lui poteva dettare la politica. È il modo in cui loro hanno gestito la campagna. Questo è un problema ancora, noi dobbiamo risolvere questo problema. La vera politica invece è l'80% della popolazione, 80% in termini di crediti e di tenore di vita della popolazione. Questa è la vera politica americana, non qualche sistema oligarchico europeo dove ci sono i latifondisti. Questo si chiama il sistema oligarchico, un gruppo di famiglie benestanti, ricche, guidano la società come guidavano Sparta, per esempio, mentre dove i poveri venivano perseguitati, trattati come animali. La società si basava sull'idea della pratica di trattare le persone come animali. Prendiamo Keynes, l'autore cosiddetto del sistema fisiocratico. Lui diceva che la diceva che il titolo di proprietà e il titolo di nobiltà era l'aspetto magico che produceva la ricchezza. E le persone che fanno parte di questa, di questo titolo o di questa della terra di questo nobile che facevano agricoltura o lavoravano nelle miniere erano come le mucche, come il bestiame, bisognava semplicemente dargli abbastanza da mangiare per farli sopravvivere. E quindi Kenney diceva che la ricchezza veniva prodotta da questo pigrone lì nella sua grande casa padronale mentre gli altri lavoravano. Questo è un sistema oligarchico. Questo era il sistema di Sparta, il sistema creato nella storia europea dal culto di Apollo di Delfi, che hanno creato anche l'impero romano, l'impero bizantino, e che ha creato l'impero veneziano, per esempio, nel Medioevo. I veneziani che controllavano le crociate, per esempio, gestivano un sistema di in cui perseguitavano i musulmani, per esempio. Il movimento anti-islamico. Questo era un movimento malvagio, non erano cristiani queste persone. E lavoravano per i banchieri veneziani. Questo è il sistema che portò all'epoca buia. Quindi questo portò poi all'impero britannico, il sistema anglo-olandese, il sistema liberale anglo-olandese, la stessa cosa. Adesso si è tornato al movimento anti-islamico, con la guerra contro l'Iran, per esempio, la stessa cosa. Quindi il sistema è gestire il pianeta trattando gran parte degli esseri umani come bestiame. Sistema oligarchico, quindi. Nel Rinascimento, invece, il Rinascimento ha attuato l'idea rappresentata da Solone di Atene o di Platone, cioè la totalità del popolo. Le persone hanno qualcosa, gli esseri umani hanno una capacità intellettuale, uno spirito, che definisce l'uomo, e quindi gli esseri umani non possono essere trattati come bestiame. Una società esiste per il beneficio dell'umanità e per i posteri. Questi sono i figli di tutti i viventi di oggi. Quindi la vera politica non è la democrazia cosiddetta. La vera politica è preoccuparsi del benessere e del bene di tutta la gente e anche dell'umanità futura, rispettare la sovranità delle culture, perché diverse persone hanno storie diverse, possono funzionare attraverso solo la propria lingua, la propria cultura. Quindi per questo le persone si sono organizzate nella cultura linguistica, la cultura basata su una certa lingua, perché le persone pensano in questi termini. Se vuoi avere un governo rappresentativo, allora il popolo deve avere accesso a questo sistema. Il sistema è il modo in cui loro pensano e sviluppano delle idee. E quindi allo stesso modo poi c'è una sorta di fraternità tra le diverse culture sul pianeta. Roosevelt aveva questa idea qua. Franklin Roosevelt voleva, ripetutamente diceva, alla fine della guerra, la grande macchina produttiva sviluppata dagli Stati Uniti per sconfiggere Hitler doveva essere convertita e diventare una fonte della capacità produttiva per permettere alle nazioni colonizzate di sviluppare il proprio governo, i propri governi, e creare una fraternità tra i governi nazionali. Questa fu l'intenzione di Roosevelt. Truman, invece, Invece seguì le indicazioni di Churchill. Gli inglesi non volevano lasciare il proprio impero. Truman permise ai britannici di rioccupare le proprie colonie. Truman ridiede Vietnam ai giapponesi, che poi l'hanno data ai francesi. Gli olandesi hanno soppresso la causa della libertà in Indonesia, per esempio, e soprattutto in Africa. Quindi Truman fece una cosa e Roosevelt voleva fare l'altra. Il sistema costituzionale americano noi abbiamo creato in questo paese, e siamo stati in grado di creare questo sistema perché eravamo lontani dall'Europa, a una distanza sufficiente per prendere le idee migliori della cultura europea e costruire una nuova società, a distanza però. Non siamo proprio sicuri al 100%, ma sufficientemente per aver creato questa società. Quindi guardate questa elezione. Questa elezione è stata vinta come? Debbie non ha esagerato, ha detto che il nostro ruolo, il ruolo del movimento giovanile di LaRouche, questo è stato un ruolo cruciale nelle ultime settimane della campagna, nel provocare una vittoria schiacciante dei democratici. Da dove sono venuti i voti che hanno fatto vincere l'elezione ai democratici? Questi voti sono venuti da persone che avevano tra i 18 e i 29 anni d'età. E sono venuti anche dal grande aumento nella popolazione tra chi ha tra i 25 e i 35 anni. Quindi questo ha vinto le elezioni. I democratici avevano fatto un gran niente per mobilitare questo voto qua. Quindi noi abbiamo vinto l'elezione. Noi abbiamo vinto l'elezione perché abbiamo provocato con i nostri metodi un grande cambiamento. Certe persone che hanno delle idee importanti possono provocare un effetto di massa, non con la conversione religiosa, non in questo modo, ma facciamo diffondere delle idee e facciamo diffondere queste idee tra la gente, e in questo modo le persone migliorano il rapporto con se stessi, cioè con gli altri nella società, e poi queste persone aumentano il proprio ruolo nella società. Siamo andati a tutti, siamo rivolti a tutti nella nostra campagna, e soprattutto però quelle persone che hanno, cioè i giovani tra i 18 e i 25 anni, e poi tra i 25 e i 35 anni. E lì abbiamo avuto successo. Siamo andati anche ad altri, ma non abbiamo mai avuto successo con le persone più vecchie, successo simile a quello che abbiamo avuto con questi giovani adesso. Persone che abbiamo trovato nelle università di oggi, cosiddette università. Abbiamo creato un effetto di massa. Allora, parlatemi, ditemi qualcosa di questi giovani tra i 18 e 25, oppure 25 e 35 anni. Quanti sono ricchi? Quanti possono permettersi un'istruzione universitaria? Quanti possono permettersi gli effetti di essere andati all'università? Quindi ci sono due aspetti da dire, da menzionare su questi due gruppi. Qual è la caratteristica? I baby boomer, cioè i sessantottini, stanno arrivando verso la fine, la fase finale della loro esistenza, perché non credono nel futuro, credono solo nel proprio piacere. La storia finisce con noi. Questa è l'idea del baby boomer. Mentre le persone tra 18 e 25 anni o finiscono a fare la droga e si uccidono, oppure dicono io voglio una società per il futuro, ci sarò ancora per 50 anni circa, e che tipo di futuro ho? Posso fare una famiglia, creare una famiglia? Che tipo di società ci sarà? E se c'è una pressione simile tra i 25 e i 35 anni, le persone dicono, allora io ho 30, 40 anni ancora davanti a me, voglio creare una famiglia, che potrà vivere in questa società, una società in cui questi bambini potranno vivere, e anche dei nipoti. Quindi dobbiamo avere una società almeno buona contro la nostra, anzi, speriamo molto migliore. Quindi i 68ini non hanno un senso del futuro, non credevano nella produzione e non credono nella produzione, odiano le persone che le tute blu, odiano le tute blu, quindi hanno tolto completamente le tute e i vestiti. Poi facevano così tanta droga che non si capiva più il colore della maglietta, della tuta. Quindi la nostra cultura è stata distrutta dal Congresso di Libertà per la Libertà Culturale, sotto l'amministrazione Truman. Si è fatta un'operazione culturale con la televisione, per esempio, con questo congresso per la libertà culturale, per condizionare la popolazione. E quindi questa popolazione sono persone che sono diventate dei sofisti. Cioè di non avere dei principi. Negli Stati Uniti le persone, i giovani che sono entrati nelle università negli anni 60, erano già prodotti, cioè sono venuti fuori già da questo processo. Quindi, poi avevano una grande paura del fatto che potevano essere chiamate ad andare in Vietnam. Quindi speravano di non dover andare in guerra andando all'università. Ma il governo diceva che potevano comunque andare in guerra, cioè che cominciavano a limitare le esenzioni, le deroghe dalla leva. Allora subito questi giovani hanno chiesto tutti a gran voce la libertà, libertà della mente, e così hanno fatto l'LSD, hanno fatto le feste per la cocaina, per la marijuana. E quando avevano finito con la marijuana hanno detto, beh, questo non è più divertente, allora facciamo qualcos'altro e facciamo l'LSD. Erano contro la tecnologia, contro la produzione, contro le persone che lavoravano, erano contrari proprio al sistema su cui si basava la società, e questo lo chiamavano libertà. Questi erano i baby boomers, i 68ini, in Europa e negli Stati Uniti. I 68ini hanno distrutto la società, non perché volevano, intendevano distruggere la società, ma loro stessi erano stati distrutti dalla cultura nell'epoca di Truman, in cui sono nati, soprattutto i settori più alti, più benestanti della società. Questa generazione oggi è alla guida della società da diversi anni, quindi molti membri del congresso, dei partiti politici non sono nella condizione mentale migliore per essere in questa, no, per guidare questo paese. E non credono in niente in realtà, credono nel proprio piacere, credono nel proprio vantaggio. Credono nel divertimento, cioè io sono stato eletto, che bello, ma non credono in una missione al beneficio dell'umanità futura, non hanno questo tipo di impegno. Quindi il futuro dell'umanità rimane sulle spalle delle persone che hanno tra i 18 e i 35 anni oggi. Perché se non sono stati già distrutti i giovani, allora stanno pensando al futuro, stanno pensando a cosa succederà. Cercano significato nella vita, significato per la vita dei prossimi 50 anni. Come noi, una volta facevamo in questa società. Allora, io non sono giovane, poi c'è la mia famiglia. La mia esperienza va indietro di 150 anni, se si pensa a chi conosco dentro la mia famiglia, di chi si parlava, anche 200 anni. Quindi in un certo senso io ho 200 anni, perché ho una conoscenza di persone, di personalità che vanno fino a 200 anni fa. Ma noi adesso vediamo una generazione, abbiamo una generazione che adesso ispirerà la rinascita dei sessantottini. Possono farlo, possono riportare a vita questi sessantottini. Non è una cosa inusuale nella storia. Vediamo che è una generazione giovane, di solito tra 18, 25, 30 anni, può cambiare, può provocare dei grandi cambiamenti nella società. È così che la storia funziona. Guardate la storia. Guardate il ruolo svolto dalle generazioni giovani nella storia. Quando hai 27 anni, molte persone cambiano proprio sesso, proprio genere. Uno, perché si laurea, prende il dottorato e dice: ah, allora non devo imparare più nient'altro. Sono già perfetto, ho già imparato tutto. E poi si comincia a ripetere le cose sulle schede scritte davanti a te, cominci a ripetere le stesse cose senza cambiare. Quindi c'è una mancanza di creatività nello sviluppo dei giovani, che si sviluppa soprattutto dai 27 anni in più in poi. La fine del progresso, la fine dello sviluppo. Magari imparano qualcosa di nuovo, qualche mestiere, qualche capacità, ma non imparano veramente nuove idee, non sono più esseri umani nel senso di essere creativi. Non fanno dei veri progressi, non fanno delle rivoluzioni interne nella propria conoscenza. Poi certamente ci sono delle eccezioni, c'è un Einstein ogni tanto, ma oggi vediamo che le persone cominciano a fermare, smettere di fare progressi verso i 27 anni o poco dopo. Quindi la cosa chiave è concentrarsi su i giovani tra i 18 e i 25 anni, o 18 ai 35 anni oggi. Quindi bisogna dare un senso della creatività, senso della creatività come processo sociale normale, dovrebbe essere normale. Se puoi fare questo nei giovani, allora puoi creare una nuova direzione per la società e allora la tua vita prende un nuovo significato, perché fai quello che i sessantottini non volevano fare: creare i propri successori. Quindi in questa elezione vediamo i risultati di questo processo. Quindi stiamo arrivando al punto in cui la mia concezione dell'economia diventa cruciale. Qual è la differenza tra l'uomo e la scimmia? La scimmia L'essenza della differenza tra l'essere umano e l'animale è la creatività, che di cui l'esempio è la scoperta di un principio fisico universale. Vediamo per esempio nell'opera di Bach che abbiamo visto oggi, nell'opera musicale. Nella musica classica, se intesa in modo corretto, come proposto da Bach e altri grandi musicisti e compositori, è una cosa creativa. Il processo creativo non è suonare le note, suonare tra le note, suonare il concetto, l'interazione tra le voci. Quindi c'è una grande differenza tra la piccola nota, la singola nota, e invece il processo. Questa è la creatività. Ci sono le capacità mentali che vengono applicate a un certo processo sociale, processo di scoperta scientifica di un principio universale, e questo si applica a qualcosa nella natura. La scienza e l'arte sono la stessa cosa, comportano lo stesso tipo di capacità mentali. Da una parte c'è qualcosa nella natura o nel mondo animale, questa è la scienza. Con gli esseri umani è qualcosa di sociale, le relazioni cooperative tra le persone e tra le menti. E questo si esprime nell'arte classica. Quando abbiamo organizzato il movimento giovanile sulla costa est degli Stati Uniti, abbiamo fatto una riunione, un incontro, e io ho fatto una proposta che è stata accettata, che era di lavorare su questo Jesu Meine Freude, questo mottetto che abbiamo sentito prima, e utilizzare questo mottetto e questo lavoro come l'enfasi per un orientamento culturale che corrisponde alla stessa mentalità necessaria per la scoperta scientifica di un principio universale, e sviluppare questo lavoro nella musica con questa concezione: suonare tra le note o dietro le note. Questo è il lavoro che si sta sviluppando, la questione per esempio dell'ironia, della virgola pitagorica nella musica. L'ironia, la questione dell'ironia, qualcosa che non è nella nota ma tra le diverse note. È la stessa cosa dell'ironia dell'infinitesimale nella scienza fisica o nel principio della gravitazione universale. L'ironia, perché un principio fisico universale non è mai un oggetto solo della percezione sensoria. L'effetto forse ha un effetto, è l'oggetto dei sensi, ma il principio stesso no, è un principio che è un principio dell'universo e non si può vedere direttamente questo principio. Vedi gli effetti di questo principio, di questo oggetto, c'è qualcosa. Quindi si vedono delle cose che succedono nella realtà. Quindi la stessa cosa vediamo nella poesia, la poesia classica. È vero con tutta l'arte classica, non è un'interpretazione meccanica che definisce l'arte, è l'ironia, qualcosa tra le fessure, che è universale, principio universale. Questo è la cosa che definisce l'arte e anche la scienza, come definite dai greci antichi. La differenza tra l'uomo e la scimmia è la creatività. Se l'uomo fosse solo una scimmia, ci sarebbe solo qualche milione di vicini in giro. Ci sarebbe un limite di questi diversi tipi di scimmie, ma di esseri umani ne abbiamo più di 6 miliardi. Come siamo arrivati a questo numero? Ci siamo sviluppati perché l'umanità si è sviluppata in termini dell'arte, della scienza. Ha fatto delle scoperte che sono state poi rivissute, ricreate dalle successive generazioni. La nostra capacità, il nostro potere nell'universo è stato aumentato. e l'individuo può esprimere questo potere e in questo modo migliorare la società e la prosperità della società. Quindi in questo modo si crea un migliore tenore di vita per la popolazione, per tutte le persone nella società. Questo è cruciale. In una società invece oligarchica, l'oligarca non vuole che la maggioranza delle persone capiscano questa idea. Vuole che ci sia una società del tipo prospettata da Adam Smith o gli altri fisiocratici. Cioè l'uomo è una mucca. Bisogna dire alla mucca di essere, di stare zitta e essere contenta. Smetti di lamentarti e voglio dormire, lasciatemi stare. Le persone vengono trattate come le mucche. Devono imparare come comportarsi, come i loro progenitori. Non imparare un principio. Non imparare qualcosa che l'insegnante non vuole. Ma questa è la differenza di una società, la società che avevamo negli Stati Uniti e che si intendeva essere per gli Stati Uniti d'America, per esempio nel 600 con la colonia del Massachusetts, l'intenzione fu lo sviluppo delle capacità creative dell'individuo, di tutti gli individui della società, per sviluppare la creatività. E questa creatività portò a una delle zone, la creazione di una delle zone più produttive del mondo e benestanti del mondo per tutta la popolazione, fino al 1688, quando gli inglesi e i britannici bloccarono lo sviluppo di quella zona. Quindi sono i poteri creativi che definiscono questa differenza tra uomo e scimmia. E questa cosa non viene capita dagli economisti, i cosiddetti economisti, non capiscono questo principio. Bisogna sviluppare, investire in queste capacità creative nelle persone. Se investiamo, se sviluppiamo, allora si crea una popolazione capace di crescere nel proprio potere pro capite, pro chilometro quadrato nella società. Questa è la cosa che non vuole l'oligarchia. Cosa succede? Allora, c'era una volta un'America produttiva, avevamo aziende agricole, avevamo le industrie, avevamo professionisti molto qualificati, medici, più professionisti qualificati avevamo, meglio andava, sapevamo questa cosa. Ma i baby boomer dicevano che gli operai nelle fabbriche andavano male, non bisognava lavorare in fabbrica. Era una cosa terribile lavorare in fabbrica. Allora è meglio, adesso si va a lavorare nei McDonald's. Uno può anche fare l'hamburger a casa, però. Quindi c'è una generazione della forza lavoro americana che fa delle cose non produttive, producono meno, non produciamo abbastanza per mantenere la nostra popolazione. Stiamo morendo di sessantottinismo. Dobbiamo tornare ad essere un'economia creativa. Abbiamo una popolazione che in generale su questo pianeta è molto povera, nell'Asia per esempio, non hanno la capacità di mantenere la propria popolazione in questi paesi in giro per il mondo. Serve un miglioramento nelle infrastrutture, non solo le infrastrutture ma anche le condizioni in cui le capacità produttive e creative di queste persone possono svilupparsi. E in questo modo possono generare la propria prosperità. E questa è la cosa che queste persone non capiscono. Pensano che il valore abbia a che fare con i soldi, il valore di scambio. Ma questa è la teoria di Marx, un grande fallimento. Il valore marxista del valore, grande fallimento. Non capivano l'Unione Sovietica, per esempio, che la promozione della creatività dell'individuo nella società è la fonte della produzione della ricchezza e che i soldi sono semplicemente un mezzo di scambio che deve essere creato e poi gestito per facilitare la creazione della ricchezza tra le persone. Il segreto dell'economia non è nel come si gestiscono i soldi, questa è la schiavitù. Qualcuno controlla i soldi e quindi controlla l'economia. E così non si permette lo sviluppo, perché ci sono certe persone che vogliono rubare. Rubano e così in questo modo distruggono la crescita nella società, nell'economia. Non capiscono il valore fisico. Non nel senso dei oggetti fisici, ma in termini dell'aumento delle capacità produttive del lavoro e del capitale pro chilometro, pro capite. È la cosa che non capiscono questi economisti, la cosa che non vogliono capire, è la cosa che i baby boomer non vogliono capire, perché dovrebbero ammettere che quello che loro erano nel 68 erano il veleno che avrebbe distrutto questa società. Non perché intendevano essere il veleno, ma perché sono stati condizionati. Hanno perso la cultura, hanno perso la scienza, hanno perso il lavoro, hanno perso l'opportunità di diventare produttivi, hanno perso la possibilità della sanità, del futuro per i loro figli e i loro nipoti, perché non hanno capito il valore. Invece hanno pensato a prendere i soldi. Come prendere i soldi senza aumentare le capacità produttive? Noi dobbiamo sviluppare, non la democrazia necessariamente, è la libertà, lo sviluppo dell'individuo, l'opportunità di esprimere questi poteri creativi per migliorare la società, così uno può essere orgoglioso di se stesso. Questa è la libertà, è il diritto di influenzare il processo di pensiero. Questa è la cosa che non capiscono. Quindi, se noi possiamo fare due cose, questa lezione ha dimostrato che possiamo fare certe cose, perché c'è stata un'alta affluenza tra i giovani, tra i 18 e i 25 e i 25 e 35 anni. Dimostra che noi abbiamo posto tra i giovani e vediamo un gruppo di giovani che è orientato verso il futuro e risponde all'idea di un futuro. Questi, mentre i sessantottini hanno abbandonato l'idea del futuro. Questo è il problema. Quindi il segreto che dobbiamo per far funzionare questa cosa, il segreto è prendere i giovani tra i 18 e i 25 anni che sono ancora aperti all'idea di essere utili per la società, sono ancora aperti all'idea di diventare veramente creativi, che vogliono l'arte classica, vogliono la scienza. Sì. Sono contenti di fare queste cose. Il nostro scopo è definire le riforme necessarie per evitare che una bancarotta generalizzata dell'economia diventi un'epoca buia, e dobbiamo fare questo in un modo che ispiri questa generazione giovanile che ha ancora un'idea del futuro, come hanno dimostrato in queste lezioni. Concentrarci su di loro e renderci conto che dobbiamo guardare l'80% meno ricco della popolazione. Non basta ispirare giovani più benestanti, non basta, non è sufficiente. Bisogna ispirare i giovani dell'80% meno ricco della società. Allora bisogna fare questo, se no non ci sarà un futuro per gli Stati Uniti. Bisogna ispirare tutti, chiaro. ma non bisogna perdere di vista il fatto che quello che fai per i più poveri, che alla fine sono 80% della società, questo determinerà il futuro di questa nazione. E questa è la cosa che il Partito Democratico ha dimenticato.
Prima di iniziare con le domande, vorrei dare saluto a alcuni pubblici riuniti ad ascoltarci in tutto il mondo. Vorrei menzionare che la webcast di oggi viene vista, seguita dal Congresso messicano, e vorrei dare loro il benvenuto. C'è un pubblico riunito anche in una delle più importanti università del Messico. Viene trasmessa anche in quattro università in Bolivia, dove queste webcast stanno diventando un'istituzione. E anche nel Perù, dove ci sono cinque università in due città riunite ad ascoltarci oggi.
In
Colombia, il quartiere generale della Federazione del Sindacale ha invitato i sindacalisti ad ascoltare e seguire la webcast e a partecipare al dialogo internazionale, quindi vorremmo salutare anche loro. E in Argentina, due campus universitari in due città diverse, a Cordova, dove l'ultima webcast di LaRouche da Berlino ha generato una discussione molto intensa tra gli studenti. Ora, arriviamo a alcune domande. E tra tutti coloro che ascoltano via internet, potete presentare delle domande via email cliccando sul sito, c'è un'apposita icona per mandare delle domande. E indicate il nome e la natura della domanda. Per chi è presente qua e vuole porre la domanda di persona, vi chiamerò sulla base degli argomenti presentati. Iniziamo. Quello che cercherò di fare, se possibile, è raggruppare le domande per tema, perché dà un po' di ordine alla discussione. La prima domanda è di natura strategica ed è stata sottoposta da un gruppo di funzionari militari, quindi che conducono una discussione dalle ultime settimane, e dicono: signor LaRouche, il rapporto militare Abraham verrà presto presentato, e qui negli Stati Uniti molti si sono preoccupati per il fatto che considerazioni politiche potrebbero superare l'approccio strategico all'Iraq, che sta degenerando in una guerra civile peggio. Come risponde a queste preoccupazioni e come modificherebbe la sua dottrina sul sud-ovest asiatico? Finora non ho menzionato la questione del nemico. In tutto il mondo pensano molti che gli Stati Uniti siano il vero nemico. Gli Stati Uniti non sono il nemico. gli Stati Uniti sono diventati un fantoccio del nemico. Ci sono persone negli Stati Uniti che sono dei veri nemici, come persone come George Shultz e Henry Kissinger, perché sono veramente anti-americani. Questi sono i veri nemici degli Stati Uniti, che lavorano per altri interessi, e questi interessi sono il sistema finanziario liberale anglo-olandese, quelli che hanno promosso la globalizzazione. Se volete distruggere una grande nazione come l'America, la distruggete inducendola a screditare se stessa, nel modo in cui siamo stati indotti a screditarci. È il grande grado di discredito che abbiamo subito nell'anno 2000, è il peggiore nella storia. Questa presidenza, la presidenza Bush-Cheney, è stata lo strumento della nostra distruzione, della nostra autodistruzione, che ora apre le porte a una distruzione da parte di altre forze. Chi l'ha fatto? Chi erano i nostri nemici nel 1776, nel 1812, nel 1861? Chi è il nostro nemico? Chi ha organizzato guerre nel continente d'Europa per sviluppare un potere imperiale, un potere marittimo? Chi l'ha fatto? Le forze liberali anglo-olandesi, che nel 1773 si sono impegnate a distruggere quello che poi sono diventati gli Stati Uniti d'America, che hanno preso in mano la presidenza certe volte, hanno creato i sudisti, la confederazione, erano dietro a Teddy Roosevelt, che possedevano Coolidge, Hoover. Queste sono le persone che possedevano Truman, queste sono le persone che possedevano Nixon, la commissione trilaterale, che possedevano alcuni elementi dentro l'amministrazione Reagan, i miei nemici, che stavano dietro al Bush padre, che stanno dietro al governo Bush-Cheney creato da George Shultz e dai fascisti. L'oligarchia finanziaria internazionale, chi è? È un minestrone creato da vari interessi finanziari nella tradizione veneziana di Paolo Sarpi, che poi da veneziani hanno cambiato nome in anglo-olandesi, che invece di veneziani sono diventati liberali anglo-olandesi, che hanno creato l'impero Bush, l'impero mondiale basato sulle stessi principi con cui i veneziani controllavano dei pirati, tecnicamente, i crociati, i liberali anglo-olandesi hanno mandato avanti le crociate, che hanno creato l'inferno in Europa, hanno quasi distrutto la civiltà nel Medioevo, e si sono reincarnati, in un certo senso, nel sistema liberale anglo-olandese, e sono diventati una potenza imperiale con la pace di Parigi. Da allora ci sono state guerre ripetute per indurre l'Europa continentale a distruggere se stessa. Hanno operato per distruggere l'America, e i nostri patrioti lo sapevano. Soltanto i poveri sciocchi non sanno chi è il nemico. Chi si combatte in guerra? Chi è il nemico? Sempre lo stesso. E purtroppo ci siamo uniti al nemico. E lo stesso è accaduto oggi. La gente vuole distruggere l'America. E noi stiamo distruggendo noi stessi. E i militari, che sono uomini patriottici, hanno reagito a questo e stanno reagendo esattamente a questo, perché sanno che ho ragione e cercano di capire che cosa sta succedendo. Io sono tornato come un semplice soldato dalla Birmania alla fine della guerra. E ho visto il tradimento. Quando sono tornato negli Stati Uniti sapevo che eravamo stati traditi da quello che rappresentava Truman. Ho scritto una lettera a Eisenhower, ad esempio, che insegnava in alcune università. Gli ho scritto alcuni paragrafi. E gli ho chiesto di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. Gli ho detto però il tempo è maturo perché lei lo faccia, perché i patrioti in guerra sapevano che cosa eravamo nel salvare il pianeta. Abbiamo salvato questo pianeta dal nazismo. Quando è arrivato Truman dal 45, le cose sono cambiate. Abbiamo perso posizione. E oggi la situazione è simile. Guardiamo quello che hanno fatto i britannici in Francia. Il Trattato di Westfalia è organizzato da Mazarin in Francia. Che era un uomo chiave fu Colbert. Che cosa è accaduto alla Francia? Una delle nazioni guida del mondo. Che cosa le è accaduto? Un lavoro fatto dall'interno. I liberali anglo-olandesi, che hanno molti amici, che hanno molti fratelli e sorelle che parlano inglese. Fratelli e sorelle, per modo di dire, hanno indotto i francesi a allearsi con dei gangster che erano il fronte, e sono caduti in una trappola di guerra tesa dagli anglo-olandesi. E quello che rimase della monarchia francese è andato a finire male. A quel punto ci sono state varie operazioni degli liberali anglo-olandesi in Inghilterra e hanno stabilito la Gran Bretagna nel 1812. Leibniz morì nel 1714. Sempre guerre sul continente. Il sistema liberale anglo-olandese vince sempre. Perché? Perché così i britannici riescono a fare un impero. Avevano il comandante militare più grande dell'epoca. Era molto bravo a vincere le battaglie, ma ha perso la guerra. Perché era un fantoccio dei britannici nel ottenere le forze della Russia, dell'Austria, coinvolte nella sua guerra. Quello che venne fuori, la Francia era un grande potere e ora gli inglesi hanno stabilito un impero. Con la Compagnia delle Indie Orientali, la stessa cosa sempre di nuovo. Eravamo un'ispirazione e poi quello che fecero, organizzarono la rivoluzione francese attraverso la massoneria, e la massoneria britannica dirigeva la Francia e la rivoluzione ha creato Napoleone. E chi era il nemico? Napoleone ha fatto la guerra per distruggere l'Europa continentale dall'interno. E lo stessi liberali anglo-olandesi hanno messo Hitler a potere e volevano fare un impero facendolo colpire la Russia, l'Unione Sovietica. E lo stesso modo abbiamo vinto la seconda guerra mondiale, abbiamo salvato il pianeta. Abbiamo salvato questo pianeta. Anche altri hanno combattuto la guerra, ma noi abbiamo vinto. Abbiamo salvato il pianeta dal nazismo. Io torno dalla guerra come soldato semplice, e so subito che cosa è successo. Appena torni sai che cosa è successo. Siamo andati oltre. Ci siamo svenduti alla stessa gruppo che era il nostro nemico. Ci siamo svenduti ai britannici per sconfiggere Hitler. Roosevelt aveva detto a Churchill quello che doveva fare. E ci siamo dimenticati chi era il nemico. E volevamo uccidere qualcuno. E non è che si vince la guerra vincendo un premio. Bisogna orchestrare la storia per portare nel mondo quel tipo di società di cui abbiamo bisogno. Noi eravamo leader in questo. Siamo stati creati come Stati Uniti per essere leader in questo, per sconfiggere l'oligarchia, la dannata oligarchia. Eravamo indipendenti e dopo la vittoria di Lincoln, dopo la vittoria di Roosevelt, siamo stati traditi. Quindi parlare di politica in termini negativi rispetto al sud-ovest asiatico è assurdo. Non è una questione militare, è una questione strategica a un livello più alto. Siamo arrivati al punto in cui non è possibile fare una guerra genuina. La tradizionale idea della guerra non è più applicabile, a parte situazioni speciali. L'idea di andare in guerra non ha senso. Non si continua la guerra. Bisogna finire la guerra il più presto possibile, andarsene da lì. Ma d'altro canto, il motivo per cui combattiamo le guerre è che abbiamo una guerra asimmetrica su scala globale. Nessuna forza militare può opporsi come forza di occupazione alla guerra asimmetrica. Perché la guerra asimmetrica sconfigge, bombardano qualunque cosa. Che cosa si fa? Che cosa è successo in Unione Sovietica? Agli Stati Uniti in Indocina, la guerra asimmetrica. In Iraq, la guerra asimmetrica, aggravata, complicata da quell'idiota che è stato messo lì. Se gli Stati Uniti avessero controllo della situazione, potrebbero fare degli accordi con il militare, con l'esercito iracheno. Secondo regole normali militari si potrebbe fare, ma non sono regole militari ordinarie. Le forze ordinarie vengono sconfitte. Occorre un trattato di pace, non un cambiamento di regime. Il cambiamento origine con la guerra asimmetrica è inevitabile e lo stesso vale per la Palestina e Israele. Avremo presto una guerra tra sunniti e sciiti, una destabilizzazione. Quello che dobbiamo fare è andare a un livello superiore, non è solo una questione militare. Dobbiamo avere una strategia di uscita dall'Iraq. Dobbiamo impegnarci in tutto il sud-ovest asiatico con un approccio generale per uscire da lì. Ora, finché questo presidente sarà al potere come presidente degli Stati Uniti, non lo potremo fare. I generali hanno ragione, ma non possiamo farlo perché abbiamo questo presidente, per due motivi. Non solo per Bush e Cheney, la loro politica che si è infiltrata nella politica americana. Che hanno diffuso il loro veleno, l'hanno impiantato in tutte le istituzioni. Il punto è, gli Stati Uniti non vengono rispettati finché Bush e Cheney continuano a decidere la politica. Se gli Stati Uniti vogliono uscire da questa situazione, devono licenziare con l'impeachment Bush e Cheney. Ora sono coinvolto nell'esplorazione di opzioni diplomatiche per risolvere la questione nella regione. Io ho un senso di come risolvere la situazione. E questa vittoria elettorale democratica può ispirare le persone nella regione a fare dei cambiamenti. Per esempio, dobbiamo andare direttamente a negoziare non le condizioni in Iran, ma rapporti generali diplomatici con l'Iran. Perché una volta che lo faremo, cambiamo la dinamica. Perché in un certo senso stiamo creando noi il problema del Kurdistan, dobbiamo andare in Turchia a risolvere il problema. Dobbiamo escludere gli israeliani da questa cosa. Dobbiamo risolvere il problema palestinese ora, punto e basta. Dobbiamo essere duri diplomaticamente come lo saremo in guerra. E si può, se lo si fa, se si è duri per la cosa giusta, si può vincere la guerra. Il problema è che quello che è stato proposto per il disimpegno militare ci potrebbe portare a una situazione di deterioramento in cui nessuno è più in grado di affrontare la situazione. Occorrerebbe un accordo per permettere alle forze, all'esercito americano di disimpegnarsi dall'Iraq. Se si vuole fare, la cosa si fa. C'è una situazione dinamica che non è cartesiana, non si può controllare la situazione in modo cartesiano. Possiamo affrontare la cosa con la Russia, con la Germania, con la Francia è difficile, con la Turchia, negoziare un accordo diplomatico generale, nessuna condizione, rapporti diplomatici regolari con l'Iran, con l'India, la questione indiana-pakistana può essere fatto. Non fare un guaio nel Darfur, non destabilizzare l'Egitto e creare un negoziato, un complotto positivo, una pace tra Palestina e Israele. Dobbiamo averla. Lo possiamo fare. Il pericolo è che questi pazzi, Bush e Cheney, vogliono cominciare a buttare bombe in Iran e da qualche altra parte. Questo è il problema. Quindi, hanno ragione i generali a denunciare questa situazione. Ma quando si definisce un'alternativa, si capisce subito che abbiamo una situazione veramente complicata. Con questo presidente, con questo vicepresidente, con la politica attuale non è possibile farlo. D'altra parte c'è la proposta di Baker Hamilton che tocca alcuni fattori importanti per la sicurezza. Ma bisogna vincere la guerra piuttosto di pretendere di fare un gesto come se avessimo vinto la guerra. Bisogna avere la forza di capire questo. Se fossi Presidente degli Stati Uniti potrei farlo, con questo Presidente non si può fare. Questo è il problema. Sì, va. Devo correre.
Questo è un problema forse che potremmo affrontare. Vorrei chiedere a Jeff Steinberg di venire a leggere la prossima domanda, che non riesco a capirla.
Yeah, thanks, Lynn. This is a question that was
grazie.
Sent in.
Questa è una domanda mandata da Palermo, dal giudice Carlo Palermo, uno dei magistrati che indagava molti aspetti della campagna terroristica, la strategia della tensione negli anni 70 e 80. Adesso è in pensione dalla sua divisione della magistratura ed è un avvocato penalista. E sta chiedendo il suo consiglio su un certo caso, una certa questione. Nell'aprile 91 ci fu una collisione tra due navi nel porto di Livorno. 140 persone morirono e lui rappresenta ora le famiglie di alcune di queste vittime. E risulta che il motivo di questo scontro tra queste due navi fu alla fine della prima guerra in Iraq, cioè la tempesta nel deserto, e gli Stati Uniti iniziavano una nuova operazione e portavano armi in modo segreto verso l'Iraq settentrionale attraverso le forze speciali. In questo periodo poi ci fu un grande aumento del traffico di guerre verso i Balcani, anche per la guerra nei Balcani. Quindi Carlo Palermo chiede se può dare un'idea migliore di cosa succedeva in quel periodo e due, se pensa che Dick Cheney abbia svolto un ruolo in questo episodio. Tarush risponde: Cheney non è la fonte della politica, la politica è chiara. Io già alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, c'era già la questione per esempio dello scudo spaziale. Per me era ovvio che l'Unione Sovietica, con l'Unione Sovietica, andavamo verso una situazione impensabile, causa una crisi interna all'Unione Sovietica, oppure si poteva fare un rimedio. Il pericolo era l'aspetto tipico di Ronald Reagan. Reagan, c'erano due aspetti, aveva un certo rapporto con me, per esempio sulla questione dello scudo spaziale, questo è un aspetto. Se Andropov non fosse diventato segretario generale dell'Unione Sovietica, forse si poteva fare l'accordo sullo scudo spaziale, la cosa che io avevo negoziato, avevo trattato con il governo sovietico, la cosa proposta poi da Reagan, la mia proposta. Gorbachev più tardi rifiutò, come Andropov rifiutò, sapendo che il sistema sarebbe crollato e sapendo che non si poteva fare una guerra nucleare, era impossibile combattere una guerra di questo tipo, bisognava provocare un cambiamento nelle relazioni internazionali. L'appoggio che avevo, soprattutto dall'Italia per esempio, dall'esercito, settori militari in Italia, in Francia e molti in Germania anche, questi capivano esattamente quello che io stavo proponendo. Il nostro obiettivo era di eliminare le condizioni, eliminare le condizioni verso la guerra, in questo senso si poteva tornare a una situazione migliore. L'opposizione a questo è sempre stata la globalizzazione. Chi andava nella direzione della globalizzazione? Per capire questo bisogna guardare l'aspetto, il ruolo dei francesi e degli inglesi, Thatcher e Mitterrand per esempio, il ruolo nel distruggere la Germania per esempio. Se guardiamo l'economia tedesca oggi, vediamo che questa economia è stata distrutta. Guardiamo il continente europeo, è stato distrutto in un certo senso, perché guardiamo invece l'ex Comecon, l'ex Unione Sovietica, questi stati sono in situazioni peggiori oggi, tranne l'aspetto politico dell'organizzazione, sono stati reali dell'economia molto peggiori. Quindi lo scudo spaziale rappresentava il tentativo di riordinare questa situazione, ma è stata persa questa opportunità perché c'erano degli idioti negli Stati Uniti, i democratici erano degli idioti, alcuni repubblicani peggiori. Solo Reagan rimaneva con quest'idea, ma gli altri nel Partito Repubblicano l'hanno abbandonato. Io sono stato mandato in prigione per questo ruolo che ho svolto. Quindi Una volta iniziata però il crollo dell'Unione Sovietica, poi ci fu la guerra in Iraq fu orchestrata dagli inglesi e dagli americani, ma soprattutto dagli inglesi, Quindi, il minuto che si è fermata la guerra in Iraq, si è andato subito nei Balcani. Se sai qualcosa della storia europea, allora lanciare una guerra nei Balcani cosa significa? Era una situazione anche complicata perché c'era gente come Cheney ed altri che sono assassini e ladri a giorni alterni. Quindi ci sarà un certo effetto, ci sarà una corruzione, c'era un alto livello di corruzione di queste persone. E diventa un fattore cruciale questa corruzione di queste persone. E quindi un'operazione criminale a un certo punto. L'operazione militare diventa un'operazione criminale. Questo è ciò che rappresenta Cheney. Non guardate solo la reazione, guardate dall'alto, la geometria della situazione, non la questione di chi ha fatto cosa e chi ha fatto che cosa dopo. Qual è la politica? Qual è la politica? La politica si chiama globalizzazione. Cos'è la globalizzazione? L'eliminazione dello Stato nazionale, sovrano. Questa è la globalizzazione. Chi vuole fare questo? I liberali anglo-olandesi. La cosa che prima si chiamava la geopolitica. Ma quando Lincoln vinse la guerra civile, il principe Eduardo Alberto si sconfisse gli stati secessionisti di Lord Palmerston e degli inglesi, quindi la potenza economica americana e con il suo ruolo anche in Germania, 1877-79 con il Giappone, con la Russia, fra il 1877-79 questa capacità, questa potenza economica americana in Giappone, in Russia, in Germania, fece grande paura agli inglesi e ai britannici. Vedevano dappertutto dei nuovi governi. In Italia, in Francia anche. Il continente europeo seguiva il modello europeo. In America, nell'America centrale e le Americhe del Sud si seguiva, si andava nella direzione del sistema americano di politica economica. Quindi i britannici erano spaventati perché loro avevano un impero basato su il potere marittimo. E quindi questi decisero di andare verso la guerra mondiale. Un'altra guerra come la guerra dei sette anni. La guerra dei sette anni che portò gli inglesi a una situazione di controllo imperiale. Quindi il loro obiettivo è stato la distruzione degli Stati Uniti, il nostro grande alleato, dicono. Non ci amano, ci fregano. Quindi questo è il problema. Poi avevamo certe persone e avevamo dei traditori dentro il nostro paese, Aaron Burr per esempio, Burr. Persone a Wall Street che sono dei traditori, dei finanzieri inglesi, con gli interessi, che fanno gli interessi degli anglo-olandesi, non credono in America, non credono nell'80% della popolazione, credono nel territorio, non nella nazione, vogliono controllare il territorio. Questi si chiamavano il gruppo della scarpa bianca alla fine della guerra. Una certa fazione, dopo la Seconda Guerra Mondiale, per esempio, dell'OSS. Ci fu una fazione dell'OSS, dei servizi segreti, che andavano bene. Poi dall'altra parte c'era il gruppo delle scarpe bianche, che invece era il gruppo hitleriano, che mantenevano una continuità nel gruppo, nel gruppo nazista. Quindi negli Stati Uniti ci fu una politica che distrusse i nostri veri interessi. E si è sviluppata questa mentalità di accettare questo problema. Non bisogna pensare a questa nazione come una potenza o il potere, bisogna pensare a un principio. Le persone migliori in Europa hanno contribuito a creare su questo continente una nazione, una repubblica, un modello per liberare l'umanità intera dal sistema oligarchico. Questo era il nostro sistema, con debolezze, con problemi, ma era il nostro sistema. Quindi bisogna dire che cosa era questa nazione quando è stata creata, qual era lo scopo, non fare dei compromessi col sistema imperiale. Ci fu un periodo con il crollo dell'Unione Sovietica, si sono fatti tanti giochi, si è giocato in modo geopolitico, in Iraq, nei Balcani, nello stesso modo in cui gli inglesi organizzarono le guerre nei Balcani alla fine del secolo XIX. Questa è l'unica risposta, la corruzione, pura corruzione. Erano coinvolti gli Stati Uniti? Probabilmente. I britannici? Probabilmente sì. Sì. In generale erano coinvolti. Gli inglesi, i francesi, gli americani erano forze corrotte, marce.
On the Italian case, I judge Palermo, Italy. We have some very interesting developments right now.
Ci sono certi aspetti molto interessanti in Italia sulla questione della nuova Bretton Woods. Questo aspetto che viene dall'Italia è molto interessante, basato su un certo lavoro che è stato fatto in passato. Si troverà forse che l'Italia può diventare un fattore decisivo. Per il ruolo del governo italiano, della politica italiana, questo può diventare un fattore cruciale, l'aspetto della difesa della nazione contro la globalizzazione, contro il sistema liberale anglo-olandese. Possiamo fare questo.
Interestingly, we have a lot of questions that are coming in from Italy, including from.
Abbiamo molte domande dall'Italia. Da un gruppo di giovani di Ascoli Piceno. Forse arriveremo a queste domande.
The U.S. economy, that
sono certe domande rispetto alla domanda, alla questione dell'economia americana, che vengono dagli uffici del Congresso americano, dopo 12 anni che sono stati nella minoranza, adesso dicono: ah, noi dobbiamo decidere noi le politiche adesso, e quindi hanno qualche problema. E quindi vorrebbero un po' di aiuto, Lynn. Guardando queste domande vedo che veramente hanno bisogno del tuo aiuto, Lynn. La prima domanda, non leggerò tutte le domande perché sono abbastanza simili in un certo senso, quindi cercherò di riassumere. Questa è una domanda da una persona che lavora con diversi comitati, ma anche il comitato democratico per le politiche del Senato. Ha parlato della mobilitazione di Kennedy, JFK, per andare sulla Luna come modello per la mobilitazione che servirebbe oggi per ricostruire la nazione e soprattutto le nostre infrastrutture. Però nei tempi di Kennedy, certo, la nazione andava molto meglio, e la nazione
seem relatively narrow by comparison to what we face today.
La missione allora di progetto Apollo sembra un po' più limitato rispetto ad oggi, cioè oggi mi sembra una questione più vasta. Se Rubin ha ragione, noi non abbiamo i soldi per coprire gli impegni del governo, proprio quelli di base. Quindi come potremmo cominciare ad affrontare la vera necessità e le vere necessità di una popolazione sempre più povera senza aumentare in modo massiccio il deficit? Allora, per primo bisogna togliere, annullare certi tagli alle tasse fatte da Bush ai più ricchi. Forse la paracaduta d'oro che prendono i ricchi quando i grandi manager dovrebbe essere fusi per prendere i soldi. Bisogna fare un cambiamento. Cosa di cui ho parlato oggi, bisogna fare un cambiamento. Se non si fa un cambiamento della struttura del sistema monetario internazionale del tipo che io ho indicato, non c'è niente che puoi fare. O si fa come dico io, oppure non funziona. Perché quello che ho proposto io funzionerà, in base su principi che sono stati sperimentati con Roosevelt, fanno parte della nostra tradizione. Hanno a che fare con, si basano su un concetto che si capisce, perché noi siamo schiavi, noi siamo come dei zombie, come una nazione, crediamo nel liberalismo, nel liberismo economico. Per credere in questa cosa bisogna essere lavati al cervello, bisogna aiutare queste persone. Chi crede nel liberismo bisogna proprio aiutare queste persone, non dovrebbero avere i soldi. Dobbiamo tornare ai principi della storia americana. Questo significa riorganizzare il sistema monetario e finanziario internazionale. Come farlo? Facile. Mettere me nella posizione giusta negli Stati Uniti. Non è che devo essere presidente, bisogna solo prendere ordini da me. E posso garantire che so esattamente cosa fare. E funzionerà perché il mondo entrerà nel panico e chiederanno: per favore, qualcuno deve fare qualcosa. In questo modo si può fare. Quando le persone urlano: oddio, aiuto, aiuto, qualcuno mi deve aiutare, aiuto, allora si può fare delle proposte e le persone dicono: ma io non voglio fare una certa cosa. Ma allora niente. Con questa situazione la storia ha dimostrato, è stata dimostrata nella storia tante volte che è così che funziona. Bisogna guardare i cicli come i cicli astronomici. Non sappiamo quanto sono lunghi questi cicli, ma sappiamo che prima o poi il sistema che abbiamo non funzionerà più. E quindi arriveremo a un punto di crisi in cui tutti urleranno: oddio, non funziona, non funziona, bisogna salvarci. Quello è un punto molto pericoloso, perché o c'è un rimedio oppure c'è una dittatura, o peggio. Quindi il punto è che bisogna avere persone che sanno, capiscono già prima cosa fare e sono pronti a farlo. L'idiota dice: ah, ma non possiamo dire questa cosa. No, idiota, se non ti rendi conto che c'è la storia. Bisogna essere preparati a fare le cose prima. Non si può dire non si può fare perché la gente non è pronta. Quando la storia dà un bel calcio nel culo, allora sarà pronta la gente. Coloro che hanno dato battaglia come ho fatto io, noi non è che ci arrendiamo. Abbiamo ragione, sappiamo di avere ragione. Continuiamo ad andare avanti e aspettiamo il momento in cui le nostre proposte saranno accettate. Se ci vuole tempo, va bene. Non possiamo farci niente. Non è che possiamo cambiare le cose in modo artificiale.
But at the same time, you know that you're coming to a point.
Ma sappiamo che arriveremo a un punto, stiamo arrivando a un punto in cui le decisioni devono essere, dovranno essere prese. Bisogna preparare se stessi e gli altri per apprendere queste decisioni. Questa è l'unica possibilità. Il problema sono i nervosi, come il codardo durante la guerra, che dice no, 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 non si può fare. Quindi non essere codardo. Bisogna prendere la politica e farla, attuarla. Questo è il modo di guardare l'attuazione. Lo possiamo fare, lo possiamo fare. Ho descritto già quello che deve essere fatto. Non ossessionarci con i soldi. Se guardiamo le politiche di oggi, sono politiche pazze. Siamo già in bancarotta. Non c'è modo, con il sistema attuale, non c'è modo di utilizzare il sistema attuale per salvare la nazione. Bisogna cambiare il sistema. Vuoi salvare la nazione? Allora bisogna abbandonare le proprie illusioni. Abbandonare le idee che non funzionano. Questa è la leadership.
Ok. This is another question. This is from a
questa domanda at the Hamilton Project. Viene da alcuni esponenti del cosiddetto Hamilton Project. Dicono: signor LaRouche, studio la sua opera da molto tempo e le sue critiche degli Stati Uniti e del sistema finanziario, non riesco a capire bene quello che lei dice che dovrebbe essere fatto. Cioè, lei dice che il governo può creare credito a lungo termine per ricostruire la nazione e l'infrastruttura. Capisco che qualcosa del genere, una mobilitazione del genere promuoverebbe l'occupazione e aumenterebbe l'entrata fiscale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che non capisco è il primo passo. Se un governo in bancarotta può creare credito da nullo, perché una nazione del terzo mondo non può fare la stessa cosa per iniziare la ricostruzione della propria infrastruttura? Beh, il fatto è che loro non possono, ma gli Stati Uniti possono, perché il sistema è denominato in dollari, è il sistema del dollaro, è un sistema monetario basato sul dollaro. Il mondo, il sistema monetario mondiale sta per crollare, i cinesi non sono scemi, sanno che se crolla il dollaro andrà a pezzi anche l'economia cinese. Altri paesi sono abbastanza intelligenti da capirlo, magari non i britannici, ma è un fatto. In questa situazione bisogna rinunciare a tutte le idee meccanistiche e statistiche, dimenticatevele. Quello che bisogna farle è cambiare l'architettura del sistema. Quindi state cercando di applicare quello che io propongo, ma nel sistema attuale. Questo non è possibile, perché si stanno sfidando i presupposti assiomatici di questo sistema. Bisogna che il primo passo non è fare qualche programma di investimenti. Prima di tutto bisogna avere un sistema con cui farlo. Come si fa? Il governo federale. Abbiamo scoperto che il sistema bancario è in bancarotta, sconvolgente. Quello che devono fare è annunciare che è in bancarotta. E che hai scoperto questo fatto, una volta annunciato questo, a quel punto dici, ah, allora che cosa facciamo? La prima cosa da fare è fare una proposta nel giusto ordine. Numero uno, il sistema bancario americano è in bancarotta. Capito? Questo è il punto numero uno. Questo sistema è in bancarotta. È chiaro? Numero due, il governo federale riconosce questo fatto. Ora, secondo il preambolo della Costituzione americana, riconoscere questo fatto, questa è una legge fondamentale della Costituzione, in difesa del bene comune, il governo federale può prendere delle misure per evitare il caos nel sistema bancario, quindi deve agire per evitare la disintegrazione del sistema bancario. Come si difende un sistema bancario in bancarotta? È elementare, Watson. Si sottopone il sistema in bancarotta a un sistema di protezione fallimentare. Come si fa? Il governo federale fa una dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti che dichiara il sistema della Federal Reserve in bancarotta e sotto gestione fallimentare. Poi si decide come affrontare con questa bancarotta. Alcuni conti, alcune esposizioni vanno cancellate. Cancellati. Per esempio i famosi paracaduti d'oro dei ricchi vanno cancellati. La questione delle nazioni in bancarotta crea una grande discussione. Si convertono obbligazioni a breve termine in obbligazioni a lungo termine. È quello che si fa in una bancarotta. Lo si fa con un procedimento fallimentare e non hanno altra scelta che non farlo. Quindi, tu, Federal Reserve, hai gestito questo sistema, hai creato la bancarotta, anche il governo federale era complice, però adesso stiamo mettendo a posto il casino che avete combinato. Qui, gli Stati Uniti devono difendere la propria popolazione dalla fame. E il mondo intero deve fare la stessa cosa. Farlo. E che cosa abbiamo? Abbiamo una tradizione, abbiamo certe capacità per farlo negli Stati Uniti. Dobbiamo usare queste capacità. Ci siamo nati come il più grande mercato del mondo. E il più grande mercato del mondo ha una popolazione sempre più povera, che diventa sempre più povera. Quindi noi dobbiamo darci da fare per essere d'accordo di applicare a quei paesi quella formazione di capitale che può ricostruire le loro economie. Estenderemo linee di credito e obbligazioni a produrre. Ora, secondo questi accordi, faremo la stessa cosa tra di noi come nazioni. Troviamo dei paesi un po' grandi che si uniscano a noi qui. Ricreiamo il sistema di Bretton Woods nei termini definiti dalle condizioni attuali. È solo una questione di volontà politica, di capire quali condizioni vanno cambiate. Una situazione differente. Non cercare delle piccole proposte per risolvere la cosa entro i limiti del sistema che crolla. Se si fa così, non si risolve. Bisogna affrontare la questione dall'alto. L'alto sono gli Stati Uniti per via del dollaro. Perché il governo americano ha promesso di ripagare il dollaro. Questo è il nostro potere. Quindi esercitiamo quel potere. Imponiamo una riorganizzazione del sistema finanziario e monetario internazionale. Mettiamo fuori dal potere i banchieri liberali anglo-olandesi. Questo facciamo. E lo facciamo stringendo accordi con le nazioni sulla base di nazione a nazione, riorganizzando il mondo, perché il modo in cui è stato gestito e gli interessi finanziari e i tassi di interesse hanno distrutto il mondo, sono la sifilide del mondo, il liberalismo. E la sifilide è stata distribuita in modo liberale. Quindi abbiamo una politica estera che dice che d'ora in poi il liberalismo è fuori legge. Dobbiamo creare un sistema equo tra i governi, equo tra i popoli come esseri umani, e dobbiamo subordinare qualunque altra pretesa economica a questo principio. È lo stesso principio dichiarato nel preambolo della Costituzione americana, il principio del bene comune, del general welfare. È il principio che abbiamo fatto nostro per il potere che rappresentiamo.
E
questo dovrebbe essere il principio base di questa riorganizzazione. Se siamo d'accordo, possiamo garantire un futuro basato su questo accordo per ricostruire un nuovo sistema finanziario del tutto nuovo attraverso una riorganizzazione fallimentare e gestire questa riorganizzazione fallimentare in modo equo nei confronti della popolazione. Poi nei confronti delle istituzioni che sono necessarie per la gente. Operiamo sulla base della giustizia verso la gente che oggi soffrono e che hanno loro un debito verso di noi, verso il sistema. Se pensiamo alla nostra nazione dal punto di vista di quelle che tre generazioni a partire da noi penseranno degli Stati Uniti per quello che abbiamo fatto oggi. E questa è la nostra sicurezza, non il nostro potere muscolare. Grande potere politico di questo pianeta è il potere di fare il bene.
Prior to today's webcast, a number of people
commented. Questa webcast, molte persone hanno commentato che alcune webcast fatte prima delle elezioni hanno reso possibile questo cambiamento. Penso che il suo discorso abbia ucciso Milton Friedman. Oggi è morto Milton Friedman, è vero? Penso che quello che ha detto sul liberalismo l'ha ucciso. Lei ha parlato della sifilide, quindi magari.
We're going to
We're going to move away from Washington for a moment because
ci allontaniamo per un attimo da Washington perché un parlamentare dal Messico ha una domanda. È l'onorevole Roberto Mendoza, delegato del PRI, il Partito Repubblicano Istituzionale. Dice, signor
LaRouche,
come pensa che il Congresso del Messico possa partecipare ai cambiamenti economici che vuole attuare a livello internazionale e nazionale? Beh, penso che la prima cosa è che cosa fare. Che cosa faremo? La prima cosa è siamo negli Stati Uniti aperti a altri paesi, per esempio i vicini. La questione cruciale oggi è l'idiozia della legge presentata da Bush nei confronti del Messico. I messicani e altri che del sud, che vengono dal sud verso gli Stati Uniti, ci sono persone che sono qui da molte generazioni e che sono poi tornate in Messico, alcuni che sono arrivati recentemente, che hanno ancora dei legami importanti con le loro famiglie in Messico. La popolazione dipende la popolazione in Messico dipende dai soldi che gli mandano i parenti messicani che abitano negli Stati Uniti. Poi ci sono persone che sono giovani, e questo è incoraggiato da certe forze negli Stati Uniti, che vogliono forza di lavoro a basso costo, ad esempio in California, anche a Chicago. Ora, e anche questi giovani messicani hanno molti parenti. Ci sono alcuni che cadono nel mondo della droga e che portano la droga e la portano attraverso il confine. E questi trafficanti sono condotti da eserciti privati che non controllano il governo del Messico, sono eserciti privati. E ci sono le bande colombiane, Messico, che sono chiave per il traffico di droga attraverso il confine. Quindi, se volete eliminare il traffico di droga, bisogna eliminare con la cooperazione degli Stati Uniti questi eserciti privati. E il governo messicano potrebbe essere di grande aiuto in questo, ritornando alla propria sovranità nazionale. Quindi abbiamo una situazione in cui c'è una minoranza che è ispanica negli Stati Uniti e molti vengono dal Messico. Poi ci sono gli afroamericani, quindi abbiamo a che fare con la questione del bene comune. E quello che ha fatto l'amministrazione Bush è il problema, è la cosa peggiore che potessero fare. Quindi fermiamo questa legge. Gli amici di Bush vogliono il lavoro a basso costo dal Messico in Texas. Cosa vogliamo fare? Sfruttare queste povere persone che sono disperate? Perché abbiamo bisogno di forza lavoro a basso costo. Vogliamo semmai che il Messico si sviluppi. Ora la gente ha un bisogno disperato di posti di lavoro e viene da oltre il confine, perché dipende da questo. È un'ingiustizia. È un'ingiustizia criminale. La mancanza di preoccupazione per le altre nazioni. Difenderemo i nostri confini, dice Bush. Dobbiamo difendere i nostri confini da quello che fa la Casa Bianca.
Next question comes from a senior Senate staffer, but
la prossima domanda viene da un membro dello staff del Senato, ma in realtà abbiamo tantissime domande.
I thought I should ask you to address it.
Ma pensavo fosse importante affrontare questa domanda. Signor LaRouche, poiché i democratici hanno vinto la maggioranza, si è parlato poco di questo fatto, ma il fatto è che c'era la frode, molti esempi di frode e trucchi sporchi, attività fatte dai repubblicani, tantissimi esempi in questa elezione. Una cosa in particolare menzionata da questa persona che ha fatto la domanda sono queste telefonate automatiche che usavano per confondere gli elettori. La questione è come si può affrontare, come bisogna affrontare questo aspetto. Il Congresso dovrebbe fare delle udienze, bisogna perseguire questi crimini, queste azioni a livello penale, o cosa dobbiamo fare?
Don't we have legislation on that?
Ma abbiamo delle leggi su questo, che esistono già. È stato un crimine? Allora bisogna applicare la legge sulla questione delle telefonate automatiche false. Bisogna sapere, renderci conto che c'è un problema qua. Un problema che esiste da tempo, ma in realtà abbiamo appunto delle leggi e dobbiamo utilizzare le pratiche normali, funzionali, per affrontare questi problemi, per tagliare le gambe a questa attività. Però bisogna farlo. E se facciamo questo, tagliamo un po' le gambe, allora troveremo le persone che subito diranno: oddio, non volevo farlo, bisogna aiutarmi. No, quindi è una questione di applicare le leggi.
Subversion of justice, it's a subversion of our government, it's the destruction of our sovereignty.
Come attività è la distruzione della nostra sovranità, è l'attività sovversiva rispetto alla nostra Costituzione e al nostro governo, non possiamo accettare. Questi sono metodi fraudolenti per indurre le persone a votare in modo diverso. E quindi bisogna prendere ogni misura possibile secondo le leggi vigenti per ripulire questa situazione. Quindi ci sono dei cicli, e in un certo senso è difficile ripulire la situazione attualmente dal modo in cui viene affrontato, ma appunto bisogna cambiare marcia. Bisogna prendere appunto le misure per mandare in galera chi fa queste cose. Bisogna farlo più velocemente, se no diventa un processo che viene abbandonato per un po' di tempo, poi ripreso più avanti.
Next question is from
prossima domanda
from Democracy Now.
Viene da una persona dal gruppo Democracy Now. Signor LaRouche, negli ultimi giorni abbiamo parlato molto di cosa dovrebbe fare il nuovo congresso democratico, ma la cosa che non abbiamo discusso è cosa faranno i repubblicani. Io sono abbastanza ottimista, in un certo senso. Sono ottimista perché i democratici non hanno una maggioranza a prova di veto, però il mood appunto della popolazione è stata notata dai repubblicani, da molti repubblicani. Quindi la Casa Bianca non può ignorare completamente, però questo da parte in realtà del partito repubblicano, nel congresso, ma credo che invece l'amministrazione sia è una questione preoccupante. Cosa farà l'amministrazione nel periodo tra adesso e il nuovo congresso a gennaio? So che lei non ha la sfera di cristallo, però cosa pensa che faranno e come dobbiamo rispondere in anticipo, anticipatamente, per evitare che combinino dei grandi problemi? La Russia risponde: la prima cosa è che dobbiamo fare quello che ho detto già prima, cioè il problema degli Stati Uniti non è che gli Stati Uniti sono il male principale nel mondo. Questo è un ricatto. Il problema è un ricatto. Gli Stati Uniti sono la vittima del sistema liberale anglo-olandese, il cui scopo è una forma di imperialismo che si chiama globalizzazione. Ciò che è stato fatto, essenzialmente attraverso questi gruppi, sia dentro che fuori degli Stati Uniti, è imporre su di noi un paio di idioti, un Stanley Olio che si chiama Bush e Cheney. Uno ulula e l'altro urla. Un idiota e un bully, ecco. Questi devono screditare e distruggere gli Stati Uniti, questo è il loro ruolo. Una volta che abbiamo chiaro questa situazione, allora si toglie le gambe all'impegno dei repubblicani di mantenere la lealtà del partito, no? Ci sono molti repubblicani che non sono umani, alcuni democratici anche, alcuni li conosco personalmente, non lo sono umani. Ma la questione chiave è di cominciare dall'alto. Il male che viene addebitato alla nostra nazione non è il nostro male. È il male che noi abbiamo fatto entrare in casa, purtroppo. Dovremmo cacciare dalla porta. Come è stata fatta questa cosa? Non puoi dare la colpa ai repubblicani se non pensi al fatto che nel 2000 c'era Gore Lieberman come candidato. C'era il presidente Bill Clinton, il presidente più popolare dai tempi di Roosevelt. Aveva un successore e questo successore ha perso, doveva vincere facilmente contro un idiota. Gore ancora oggi fa delle cose idiote. Gore e la moglie, Tipper, non sono proprio le persone più sveglie di questo mondo. Quello che ha fatto Gore ha portato delle politiche importate, ma delle politiche pazzesche, ridicole. Se pensate che questa nazione abbia una responsabilità, una missione, un dovere verso se stesso e verso il mondo, allora bisogna rendersi conto che ci sono certe influenze nella nostra politica che bisogna riconoscere per sradicare. E prima bisogna parlarne. La cosa peggiore è avere una vacca sacra, un elefante bianco. No, una volta si poteva rovinare in Asia il rivale. C'era questa superstizione dell'elefante bianco. Allora, Bush è il nostro elefante bianco.
Abbiamo Al Gore.
C'è Al Gore, non sappiamo esattamente la sua specie, ma è qualcosa di simile. Perché non possiamo dire, come ho fatto io, dire che il problema è stato questo Gore? Non era molto popolare a causa di questo fatto. Io scrissi un profilo di Gore, per indicare all'amministrazione Clinton che questo Gore era veramente problematico. E purtroppo poi ha preso Lieberman, veramente un repubblicano, non un democratico. Lui finanziò i gangster cubani, fu aiutato dai gangster cubani e da William F. Buckley nella sua campagna per il Senato a Connecticut. Lieberman cercò l'appoggio tra questi e tra un fascista. Il fascista è Buckley. Questo è un democratico? È un mostro. Un mostro con sei gambe, tra un po' anche quello sarà considerato un democratico. Quindi il problema è l'opinione pubblica, no? Non si può dire una certa cosa, non si può dire questo di lui, perché lui è una persona importante, pubblica, personaggio pubblico. E se togliamo magari due di quelle gambe, allora possiamo renderlo più umano. Il problema inizia lì. Noi diventiamo ipocriti, sofisti, e non usiamo il nome giusto per le cose. E poi ma la questione è che dobbiamo identificare le persone in modo veritiero, dobbiamo identificare cosa sono questi traditori, non con le calunnie. Bisogna identificare in modo preciso e veritiero cosa sono queste persone. Quando uno è un puzzolo, allora si indica la striscia bianca, dire quello che è. Una puzzola, scusate.
Ira Hirschhorn from the ACLU.
Prossima domanda viene da ACLU. Della Russia, durante la campagna voi avete mascherato un'operazione nei campus americani che del tipo essenzialmente nazista. Abbiamo saputo che la moglie del vicepresidente per la tortura era la strega che guidava questa operazione. Adesso cosa farà il vostro movimento? Continuerà il lavoro per smascherare questa operazione, e volevo sapere se crede che ci siano delle violazioni della Costituzione coinvolte qui. Ma certamente, dice la Rush, sono delle violazioni dei diritti umani, questi metodi di questa operazione. Abbiamo già discusso un po' di questo aspetto. Troviamo che dobbiamo trovare un modo non simplistico per smascherare questa operazione, ma dobbiamo distruggerlo. Questa è un'operazione nazista. È l'equivalente, è uguale. Goebbels ne andrebbe fiero. In realtà le persone coinvolte, le persone di Ayn Rand, alla fine erano nazisti. Ma ci sono certe forme, certi aspetti che magari hanno un colore diverso, ma che sono essenzialmente comunque nazisti o fascisti. E rappresentano un tentativo di terrorizzare la popolazione. Si è visto nelle università tedesche. Molte università tedesche hanno una sorta di SS. Cioè, sul campus ci sono persone che cercano di sopprimere delle idee, proprio al punto in cui bisognerebbe trattare le idee. Questa è un'operazione organizzata sui campus tedeschi, alle università tedesche. E questo si può tracciare a Buckley, a Lieberman. Era coinvolto Lieberman. Lui è un repubblicano. Chi l'ha votato? I repubblicani. repubblicani non hanno votato. Il partito repubblicano ha essenzialmente scaricato il proprio candidato per far eleggere Lieberman. E l'intenzione di far candidare Lieberman come vicepresidente insieme a McCain a presidente. È come un nuovo film di Stanno e Olio. O Bush e Cheney. Lieberman sarebbe il Cheney della prossima amministrazione. McCain sarebbe il pazzo che racconta stupidate, e invece Lieberman sarebbe il sicario. No, mentre McCain va in giro dicendo questo lo uccidiamo, quello lo uccidiamo, no? Questo è il piano. Quindi dobbiamo riconoscere che esiste un certo gruppo negli Stati Uniti, nel Sud America, che viene dai nazisti. Buckley, gruppo di Buckley. E sono qui, in questa zona vicino a Washington. Sono alcuni in Europa. La ACLU, il Comitato Americano per le Libertà Civili, è il gruppo giusto per affrontare questo problema. La persona che ha fatto la domanda è di questo gruppo qua.
As is always the case at these events, we have far more questions than we will have time to ask.
Ci sono molte altre domande, però siamo anche vicini alla fine del tempo previsto e molte delle domande che sono state sottoposte hanno già ricevuto una risposta scritta e continueranno a essere sottoposte domande scritte a cui verrà data una risposta scritta, ma vorrei concludere con una domanda sottoposta da un gruppo di giovani, da Ascoli Piceno, e la domanda ha degli aspetti che sono italiani, però tocca, solleva anche questioni universali che sono state sottoposte anche da molti altri giovani che ascoltano la webcast. Caro signor LaRouche, siamo un gruppo di giovani da Ascoli Piceno e vorremmo chiederle perché pensa che in Italia e in altri posti ci sia una mancanza totale di ricerca della verità. I mass media, non solo quelli controllati da Berlusconi, ma di tutto lo spettro politico, rivelano questo problema. La domanda che vorremmo porle è che cittadini sono necessari per dar vita a un nuovo rinascimento. Per esempio, come può un cittadino individuale acquisire una piena conoscenza dei fatti economici e politici per poter cercare la verità, soprattutto se sono in una posizione, così come noi, di vivere in una città provinciale? Ascoli Piceno, sì. Conosco bene quel posto. Ha alcuni problemi, ma il problema principale in Italia è che l'Italia non ha avuto le circostanze, compresa la tradizione di Betti e Beltrami nella scienza, lo sviluppo che ha reso possibile nell'Italia settentrionale e all'epoca con la collaborazione che ebbero con Riemann nel programma spaziale, E molte, molte cose sono state sviluppate in Italia da questo gruppo di persone, ma allo stesso tempo molte di questi aspetti scientifici sono stati chiusi. Invece di fabbriche ci sono un sacco di queste veline che scorazzano nude in giro per il paese. E poi ci sono queste fotomodelle che sono così magre che i vestiti non coprono le ossa e camminano tutte impettite.
I don't recommend that ladies be fat.
Non raccomando che le donne siano grasse, ma penso che dovrebbero essere normali.
So anyway,
in ogni modo, abbiamo questo invece di avere un orientamento alla scienza e alla conoscenza. Ho visitato molte volte l'Italia
e Firenze
e guardo spesso quello che c'è a Firenze, Brunelleschi, che ha applicato per la prima volta il principio della catenaria per costruire la cupola.
E se
si guarda a come furono coinvolti gli scienziati nel creare questi monumenti meravigliosi e tutta la produzione artistica che è l'applicazione di questi principi. E oggi vediamo che cosa c'è invece, il disastro culturale. E un'altra cosa. Negli anni 70 mi sono occupato del problema della Cassa del Mezzogiorno, perché l'Italia è divisa in due parti, non è mai stata una vera nazione, è divisa nel nord e nel sud, il Mezzogiorno, che non è stato sviluppato, e questo genera problemi, l'insanità, la follia di massa. Ad esempio, intere comunità in Calabria, che sottoposte a malattie epidemiche. L'idea della Cassa del Mezzogiorno è stata era quella di integrare il sud dell'Italia, che dovesse diventare come il nord, e non è stato così.
Warfare, was done to the
è stato fatto qualunque cosa per distruggere questo potenziale e anche dei talenti molto promettenti. Per me la crisi che abbiamo in Europa e nel resto del mondo è una situazione senza speranza con la politica attuale, ma la questione è ispirare i giovani non credo che la generazione più vecchia, cinquantenni, ce la farà. Saranno i giovani che dovranno fare questo, cercare la verità. A meno che i giovani tra i 18 e i 25 anni non prendano questa sfida e comincino a fare quello che stiamo facendo noi dal punto di vista del cambiare gli Stati Uniti e altre parti del mondo. Questa è l'unica soluzione. Dobbiamo mobilitare una rivoluzione che non deve essere violenta. Dobbiamo portare avanti in Italia un gruppo di giovani impegnati, preoccupati, che cercano di fare quello che abbiamo fatto col movimento giovanile nel resto del mondo e negli Stati Uniti. Che partecipano per esempio a questo progetto di Keplero. Dobbiamo fare questo. Dobbiamo dare queste basi scientifiche e anche queste basi musicali. Possono farlo. La questione della musica è fondamentale per dare un controllo, perché la musica dei grandi compositori dà questa capacità di attenzione. E anche contemporaneamente saranno in grado di gestire i principi scientifici, per esempio espressi da Bach, e capire che cosa significa questo. Si ha una personalità così che ha fiducia in se stessa, nella conoscenza, ti conferisce quella fiducia di cui si ha bisogno. E questa è la nostra speranza in Italia, così come in altre parti del mondo, una nuova generazione che assuma questa responsabilità e che ispiri anche la generazione più vecchia che possa unirsi a noi in questo sforzo. La generazione vecchia non sarà in grado di generare questo, però potrà essere ispirata dall'esempio dei giovani.
Well,
bene, penso che finora abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Oggi, senza dubbio, la Russia ha dato gli strumenti per fare questo lavoro che ci rimane da fare. Grazie a coloro che ci ascoltano su internet. Siamo alla fine dell'anno. Potete darci dei contributi che saranno molto importanti per sostenere il lavoro che stiamo facendo sotto la direzione del signor LaRouche. Ne parleremo anche dopo, ma attualmente vorrei che con me ringraziaste il signor LaRouche.
Chiudo qui. Our leaders have something to tell you, I think.